Le 8:37, con tanto di didgeridoo, ci si annuncia reciprocamente che sta per arrivare il professor Di Stefano con una nuova stagione del Giorno delle Locuste, tra poco a questi microfoni. Quindi state qui, non ve ne andate, intanto godetevi questo classico di stagione, beh, stagione ormai un po' andatina, ma sempre attuale. When you gonna learn, Jamiroquai, tra poco.
Consequences are so grave, so, so grave now. The hypocrites, we act as slaves. So my friends, to stop that end, on each other we depend. All we depend. Man in high in liberty, stop it going on. We gotta wake this world up from its sleep. On the menu in my favorite restaurant. Well, don't talk about quantity, 'cause there's no fish left in the sea. Greedy men been telling us the life the rapper was, and you better play it nature's way, or she won't take it all away. And don't try and tell me you know my band, her bad right from wrong. Oh, you've upset the balance, man, done the only thing you can. Now my life is in your hands.
E allora cosa c'è di meglio del calore del soul, del ritmo da dance floor, per tornare ad accogliere su questi microfoni il professor Andrea Di Stefano con il Giorno delle Locuste. Buongiorno professore, rieccola.
Buongiorno.
Sembra ieri che ci dicevamo ciao, che ci dicevamo arrivederci, e invece siamo di nuovo qua. Se lei fosse qualcosa di questo pezzo, magari non sarebbe l'ottone scintillante, non sarebbe neanche la voce trascinante di Jamiroquai, sarebbe piuttosto il didgeridoo quando fa. Però comunque, qualcosa di lei c'era dentro questo pezzo.
Immagino. Te lo dici tu, io ovviamente mi adeguo.
Certo. L'importante è trovare qualunque forma di sintonia dopo tanti anni, dopo un rapporto che potrebbe essere in fondo logoro, come accade un po' a tutte le coppie nella vita e nella professione. E giusto per cambiare, per far entrare un po' di aria fresca in questa nostra stanza condivisa, questa volta, come abbiamo fatto negli ultimi 20 anni, non le chiederò come ha passato l'estate. Le chiedo un'altra cosa, se è d'accordo.
Sì, certo. Come faccio a non essere d'accordo, ovviamente.
Si ricorda dov'era e cosa faceva l'11 settembre? Cioè, ho scelto una chiave un po' più originale, ancora non trattata, sia per entrare in trasmissione, sia per parlare dell'11 settembre.
L'11 settembre di quest'anno,
no,
intendi?
Ma non di quest'anno, quell'11 settembre, chi se ne frega.
Quell'11 settembre mi ricordo benissimo, ero in ufficio... A Repubblica, a fare finanza.
Repubblica che ha fatto...
Ero nell'ufficio, Ero nell'ufficio accanto a Giuseppe Turani.
L'11 settembre che, come lei mi potrà confermare, ha cambiato la storia degli speciali di Repubblica. Non so se ha visto quanti speciali di Repubblica per settimane sono andati in onda sull'11 settembre, ma attenzione, perché lo dico a lei, ma lo dico anche a tanti altri ascoltatori, il suo potrebbe essere un ricordo fallace, caro professore.
Una percezione cattiva.
Hanno fatto uno studio, ma uno studio serio a riguardo. Ne scriveva il Post, per esempio, in questi giorni. Nei primi giorni, dopo l'11 settembre, un gruppo di ricercatori dei dipartimenti di psicologia e neurologia di una decina di istituti e università americane aveva raccolto una serie di ricordi istantanei riferiti da 3.000 persone proprio sul dove si trovavano e cosa facevano durante l'attentato alle Torri Gemelle. E quelle interviste facevano parte di uno studio sui fattori che influenzano i ricordi autobiografici collegati ad eventi di grande rilevanza storica e mediatica. Bene, cosa è venuto fuori? Un anno dopo i ricercatori hanno fatto le stesse domande alle stesse persone e hanno scoperto che il 40%, cioè 4 su 10 degli intervistati, avevano ricordi diversi rispetto a quelli riferiti un anno prima. Per cui facciamo così, ci risentiamo, quando riapriamo la prossima stagione del Giorno delle Locuste, io le rifaccio la stessa domanda e vediamo se ci dà la stessa risposta, perché potrebbe essere appunto un ricordo un po' fallace.
Va bene, anche se di questo ricordo ne sono assolutamente convinto, insomma, ma molto molto certo. Comunque va benissimo.
Come giusto che sia. Si ricorda che poi a un certo punto, dopo che abbiamo rotto il ghiaccio, parte la sigla?
Certo, infatti stavo aspettando che tu la facessi partire.
Bravissimo.
Perché sennò bruciamo tempo prezioso.
Bravissimo, la chiami lei, va, quest'anno facciamo le cose un po' diverse.
La sigla del Giorno delle Locuste al via.
Vado. E allora con i suoni di questa sigla che ormai stanno scolpiti nella memoria emotiva degli ascoltatori del Giorno delle Locuste, diamo il via ad una nuova stagione del programma. Tra l'altro stanno già arrivando anche dei messaggi di inopinato entusiasmo e gratitudine nei suoi confronti per essere tornato. Adesso stavo cercando il telefono perché altrimenti non me li ricordo. C'è chi le scrive: dopo il nubifragio oggi torna la luce con il professor Di Stefano, che belle parole. Cosa vuole rispondere?
Grazie.
Grazie.
Torneremo anche in onda assieme, no? Settimana prossima. Insieme in studio, forse.
Forse, no, secondo me da ottobre. Poi adesso col Green Pass dovrebbe cambiare tutto. Cambiano le normative, cambiano le policy, eccetera. E cambiano anche le tariffe dell'energia. Ne abbiamo a lungo parlato anche in questa settimana, attorno a quest'ora, all'interno del Demone del Tardi. Ma oggi ne parliamo, come dire, con un livello di consapevolezza ben più alto. Mi colpiva, lo dicevo stamattina, lo sguardo del Sole 24 Ore sul tema, perché scrive in modo molto chic: tariffe verso il restyling. C'è il restyling delle tariffe? C'è una roba più
c'è,
sembra la Milano Fashion Week.
Hai ragione, effettivamente c'è un restyling delle tariffe in vista. Non sarà una cosa a breve. Si ipotizza un intervento strutturale da parte del governo non prima della fine dell'anno. Per ora invece il decreto, che dovrebbe arrivare tra una settimana, è un decreto tampone che dovrebbe semplicemente sterilizzare una parte degli oneri di rete per contenere l'incremento dei costi della bolletta, dei costi energetici in bolletta, che è sicuro. Quel restyling è un restyling che però credo sarà ancora una volta un maquillage, non sarà una risoluzione strutturale del problema, perché il governo sta eludendo, a mio parere, gli interventi che sarebbero necessari. Quindi si farà un trasferimento di una parte dei costi, per esempio dell'IVA, questa è l'ipotesi di lavoro, l'IVA sull'energia elettrica e sul gas potrebbe essere abbassata e quel mancato introito dovrebbe essere trasferito alla fiscalità generale. Ora, come sia possibile con le risorse date e con il contemporaneo dibattito abbastanza acceso sulla riforma del fisco, questo è difficile da capire. Probabilmente qualcosa in più forse si potrebbe riuscire a comprendere quando il ministro delle finanze Franco consegnerà alle Camere l'aggiornamento del documento economico finanziario, il famoso DEF, che contiene poi le linee di tendenza dei conti dello Stato italiano.
Attenzione ascoltatori, perché se ci avete fatto caso, il professor Di Stefano a un certo punto ha detto che quel restyling è un maquillage, inaugurando così una nuova rubrica del Giorno delle Locuste che impara le lingue con il professor Di Stefano. Abbiamo imparato l'inglese restyling, il francese maquillage, adesso dovrebbe dire qualcosa in spagnolo e in tedesco, così almeno abbiamo completato, ma anche il portoghese, almeno le lingue principali.
Non ci ho pensato, perché se no mi sarei preparato. Perché adesso parlavamo proprio della Spagna e del famoso
quale miglior occasione.
Sì, è solo che questo provvedimento viene chiamato Robin Tax, quindi siamo sempre sugli inglesismi.
Ho capito.
La prossima puntata prometto che mi studierò un esplicito vocabolario in spagnolo per rispondere alle tue esigenze di una nuova rubrica.
Vabbè, ma basta che dica hola prima di cominciare a sviluppare l'enunciato e già siamo a cavallo.
Perché si parla riduttivo, ma va bene, diciamo hola.
Perché si parla di Robin Tax in Spagna? Hanno fatto la Robin Tax?
Sì, di fatto sì, nel senso che il governo spagnolo, per rispondere a questo boom dei prezzi dell'energia, che lo ricordiamo non è un problema italiano, non è un problema spagnolo, ma è una dinamica che diciamo sta investendo il mercato a livello globale, ha deciso di intervenire con un'imposta straordinaria sui sovrapprofitti delle aziende energetiche realizzati nel comparto delle rinnovabili. Il meccanismo è abbastanza chiaro. Cioè le grandi aziende del paese produttrici di energia da fonti rinnovabili, quindi idroelettrico, solare e eolico, stanno ovviamente beneficiando in modo consistente da questo aumento dei prezzi, quindi si prevede che avranno a fine anno e anche nel 2022 sovrapprofitti molto consistenti. Il governo ha deciso di intervenire tassando questi sovrapprofitti, cioè incamerando una parte di questi sovrapprofitti per ridurre i costi energetici della bolletta. Manovra assolutamente legittima, anche se l'associazione diciamo della lobby dei produttori di energia ha già preannunciato un ricorso in sede europea. Il provvedimento rischia però di essere negativo per l'accelerazione che è indispensabile nello sviluppo delle rinnovabili, perché è evidente che almeno parte di questi profitti dovrebbero e potrebbero essere destinati a nuovi investimenti per incrementare la quota di energia prodotta dai rinnovabili, e quindi il taglio che viene realizzato dal governo, seppur condivisibile dal punto di vista degli effetti diciamo sociali di mercato, sembra anche in questo caso una manovra di cortissimo respiro che non è una risposta strutturale al legame che viene creato tra costi della bolletta e transizione energetica, che è un legame che a mio parere è effettivamente molto rilevante.
Ecco, infatti, perché poi il rincaro delle energie è il piano contingente che sta in una cornice più ampia e più cruciale, che è appunto quello della transizione ecologica, un dibattito che è tornato ad infiammarsi nel corso della settimana e che si misura sulla difficoltà, cioè sulla mancanza degli strumenti per governare quello che è un cambiamento epocale.
Sì, mancanza di strumenti che sta diventando drammatica, perché bisogna dire che non è che arriviamo a questa situazione così improvvisamente, sono anni che si parla della necessità della transizione, sono stati firmati gli accordi, ovviamente riferimento a quello della COP21 di Parigi e della decarbonizzazione, ma anche le dinamiche, come dire, per esempio quelle del mercato del gas, sono strarci note, quindi è sorprendente il ritardo sia dell'Unione Europea sia dei singoli paesi, ritardo che rischia appunto di creare dei problemi molto consistenti, in primis ai cittadini che appunto si vedono scaricati i costi appunto di una mancata, di un mancato governo di questa transizione, ma anche al sistema economico in senso stretto. Per esempio, io sono veramente sorpreso che in Italia, salvo qualche rarissima voce, non si mette in evidenza che uno dei nodi per affrontare il tema delle bollette sarebbe quello di ridurre o azzerare, attendere i disastrosi e dannosissimi sussidi che vengono destinati alle fonti fossili. Stiamo parlando per il 2020 di 15,8 miliardi di euro. Ora, se la bolletta, l'aumento della bolletta è stimato tra 2 e 4 miliardi, su quei sussidi c'è ampio margine, per esempio, per intervenire e recuperare risorse, oltre ovviamente all'altro strumento fondamentale che sarebbe la carbon tax.
La strategia resta quella di puntare tutto sul gas naturale come sostitutore di carbone e petrolio. Certo, poi c'è il nucleare padano, ma quella è un'altra cosa.
Sì, per il nucleare, vabbè, l'impressione è che il dibattito
Salvini tattico nucleare.
Esatto, che il dibattito scatenato da 5 anni sia un dibattito veramente privo di qualsiasi senso, anche non solo per il nostro paese, ma diciamo anche a livello europeo. In realtà il nodo vero appunto è se accelerare o meno sulle rinnovabili. Solo per dare un'idea, in quell'elenco di sussidi di cui parlavo adesso, pensate che le trivellazioni, quelle che vengono fortemente contestate anche dai comuni e le regioni dove insistono queste trivellazioni, che sono prevalentemente in mare, le sole trivellazioni ricevono sussidi per 576 milioni di euro. Il contributo che per esempio viene dato dallo Stato italiano a prestiti e garanzie pubbliche per gli investimenti nell'oil and gas all'estero, quindi potete immaginare il destinatario principale di questi contributi chi possa essere, cioè Eni, soprattutto Saipem e in parte anche Snam Rete Gas, valgono la bellezza di 3,7 miliardi di euro. Quindi stiamo parlando veramente di cifre molto consistenti e surreali se si pensa appunto che queste risorse sono risorse che potrebbero effettivamente contribuire a ridefinire i costi della bolletta e a incrementare la quota di rinnovabili, che è l'unico vero strumento per combattere le fluttuazioni del mercato del gas naturale e anche i giochi geopolitici che ovviamente ruotano intorno a questo. Adesso c'è grande dibattito su quanto questo incremento dei costi del gas sia voluto per scelte di Putin e della Russia e quanto invece sia legato effettivamente a dinamiche di mercato.
Tra l'altro poi dovremo sottolineare il fatto di per sé evidente che il rincaro del costo del gas non impatta solamente sulle bollette domestiche, ma anche su intere linee di produzione industriale. Ripartiremo proprio da qua nella seconda parte del giorno delle locuste, perché adesso andiamo in pubblicità. Però prima di chiudere, visto che abbiamo parlato di Spagna, per integrare le notizie che ci dava a proposito della Robin Tax, le segnalo che sulla homepage di Repubblica c'è un grosso speciale su Letizia di Spagna, raccontata attraverso i 10 abiti più belli e significativi di sempre. Se vuole dare un'occhiata durante la pubblicità.
No, grazie.
Perché no? Cioè, se sono belli, sono belli. E poi la moda è un settore importante, visto che si parla di produzione industriale.
Sì.
Detto questo, sei d'accordo? D'accordo, siccome l'ho sentita prima con l'orecchio sinistro in uno spot, solo tu dei Mattia Bazzar, ripartirei da lì.
Va bene.
Ok, pubblicità, okay. Seconda parte del giorno di locusta, tra poco.
Cosa vuoi?
Caro professore, mi permetta di parafrasare Mattia Bazzar a nome di tutti gli ascoltatori. Solo lei ci sa dare cose vecchie, sempre nuove, da sognare. E per questo grazie, grazie per essere tornato con noi per questa prima puntata di una nuova stagione del Giorno delle Locuste. Mattia Bazzar, solo tu, primo pezzo di una linea musicale fortemente voluta dal professor Di Stefano insieme al collega del Corriere della Sera Massimo Rebotti, ma lasciamo perdere la musica e torniamo al gas, perché è di gas che stiamo parlando. E ci torniamo innanzitutto con una raccomandazione che diamo sempre, visto la delicatezza del tema: chiudere sempre il gas prima di andare in vacanza, perché altrimenti può essere pericoloso. La seconda chiave, prima di tornare sul tema, invece è il classico indovinello del Giorno delle Locuste. Professor Di Stefano, se si mettono due gas uno di fianco all'altro, perché si ottiene un topo?
Non lo so. Ti ringrazio molto per la canzone, ma senza di te la trasmissione non sarebbe possibile. Dopodiché,
sì, ma questo cerimoniale è un modo palese per svicolare al quesito che è stato
palese,
posto.
Ho risposto, non lo so.
Non lo sa, vabbè. Se qualcuno...
è un indovinello devastante per me.
Devastante. Poi... cioè, è venuto il colpo della strega appena sentito l'indovinello.
Ma no, è che quando tu hai detto parola indovinello già mi
lei è andato giù
colone,
è andato giù in area di rigore come un simulatore, come faceva Inzaghi nei momenti di disperazione. Vabbè, allora giriamo come sempre l'indovinello anche agli ascoltatori. Se volete potete rispondere taggando su Twitter o il professor Di Stefano o il sottoscritto, se qualcuno indovina perché mettendo due gas uno vicino all'altro si ottiene un topo. Detto questo, stavamo dicendo che appunto c'è l'impatto per i consumatori domestici e poi c'è l'impatto per intere importanti linee di produzione, giusto per citarne alcune: le fabbriche di automobili, i fertilizzanti. Addirittura c'è stata una multinazionale newyorkese che ha comunicato che la produzione di azoto dei suoi due impianti in Inghilterra era stata completamente fermata proprio per i costi del gas.
Sì, proprio ieri.
Così ha tirato lo sciacquone, per curiosità.
No, è passata una macchina,
Ok.
Proprio ieri CF Industries ha annunciato che sospendeva immediatamente la produzione di due fabbriche di fertilizzanti azotati per effetto dei prezzi record del gas. Ricordiamo che con il gas si alimenta gran parte dell'industria dei fertilizzanti a livello globale, e quindi evidentemente tutta la produzione di intermedi di natura chimica che sono riconducibili appunto all'approvvigionamento energetico di varie forme di gas stanno subendo dei rincari spaventosi, e come è successo con i semiconduttori per il comparto automotive alcune aziende passano proprio alla chiusura degli impianti, in questo non facendo altro che alimentare la bolla dei prezzi che stiamo vedendo ormai, e l'abbiamo raccontato da questi microfoni fin dall'inizio, diciamo fin da febbraio-marzo di quest'anno. Stiamo vedendo che questa bolla, insomma, dei prezzi legata all'economia in ripresa a V, come si dice in gergo.
Com'è che si dice
appunto
in gergo?
La ripresa a V.
Ah, sì.
Sì.
No, avevo capito la ripresa bu, quindi...
No, la ripresa bu, che è stata prodotta appunto dal superamento, almeno per quanto riguarda i paesi più ricchi, dal superamento della crisi pandemica, dallo shock pandemico. Questa ripresa bu sta appunto creando una bolla dei prezzi a livello globale, di cui quello del gas e delle bollette oggi è solo uno degli esempi, diciamo, del momento, insomma.
E cari ascoltatori, dove la vediamo concretizzarsi nella sua più plastica manifestazione la bolla inflazionistica? La vediamo proprio lì, nel magico mondo dei noli. Magico mondo dei noli, a cura del professor Di Stefano, anche quest'anno qui al Giorno delle Locuste. Visto che l'ho messo anche la sigletta?
Vedo, sento, va bellissimo.
Che fa molto noli, noli mediorientali. Vada, vada.
Beh, ne abbiamo parlato più volte, non ha accennato assolutamente per ora a diminuire l'andamento dei costi dei noli. Ricordiamo di cosa stiamo parlando, in particolare dei noli che sono riconducibili all'affitto, diciamo, di un container per trasportare delle merci dalla Cina verso gli Stati Uniti o dalla Cina verso l'Europa. Ora, secondo i dati appunto dell'ultima settimana, il costo dell'invio di un container dall'Asia alla costa occidentale americana ha raggiunto i $18,425 ad aprile di quest'anno. Lo stesso container costava $4,854 e un anno fa era $2,005. Questo per dare un'idea appunto di cosa sta accadendo, e questo giustifica anche l'annuncio di Maersk, che è una delle più grandi compagnie di navigazione logistica a livello mondiale, che proprio ieri ha annunciato dei profitti record mai registrati grazie proprio a questa bolla dei trasporti riconducibile appunto alla ripresa a V dell'economia, soprattutto nei paesi occidentali.
Ci riserva sempre degli incredibili colpi di scena il magico mondo dei noli, che è tornato fin dalla prima puntata di questa nuova edizione del Giorno delle Locuste, nella narrazione appassionata del professor Andrea Di Stefano. Torneranno probabilmente anche la prossima settimana, ma intanto uno segnalo che continuano a chiamare in diretta e palesemente per rispondere al quiz odierno: se metti due gas uno di fianco all'altro perché si ottiene un top. Ma non possiamo prendere adesso le telefonate in diretta perché la scaletta è molto fitta. Vi dicevo, se volete rispondete su Twitter taggando il prof oppure me, perché invece torno sulla prima del Sole 24 Ore di oggi, perché stamattina l'ho pensata appena ho letto: Deutsche Bank diventa un giallo, lo studio contro la finanza tedesca, il giallone teutonico, roba da Derrick. Di cosa stiamo parlando?
Beh, il giallone c'è effettivamente, perché stiamo parlando di un rapporto di un analista finanziario, di uno studio appunto a firma di Deutsche Bank Research, con delle affermazioni veramente molto pesanti nei confronti, diciamo, del sistema finanziario tedesco, perché si può leggere in questo rapporto che il sistema a tre pilastri della Germania, che appunto sarebbero quelli delle banche private, delle banche pubbliche, delle banche cooperative, ha impedito consolidamenti e privatizzazione, ha favorito la penetrazione della concorrenza, ha provocato una perdita di quote di mercato quasi senza precedenti degli istituti di credito tedesco su scala internazionale. E sin qui un attacco, diciamo, di Deutsche Bank Research al governo ci potrebbe stare. La parte forse più sorprendente è quella che riguarda le critiche nei confronti del sistema regolatorio. È difficile che ci sia al mondo un supervisore dei mercati che sia stato travolto da così tanti scandali finanziari come quelli che hanno investito BaFin, che è il corrispettivo della Consob tedesca, negli ultimi 15 anni. E anche il Bundestag ha istituito 3 commissioni d'inchiesta su IPO Real Estate, Camex, Wirecard, ma non molto è cambiato finora, e tutto questo è vergognoso. Questo è il testo appunto del report che è poi scomparso, è stato pubblicato e poi scomparso, un po' come quella storia del report dell'OMS su il Covid italiano oggetto dell'inchiesta di Bergamo, però questo report dice effettivamente la verità, cioè che dal punto di vista finanziario la Germania è un vero buco nero in Europa. Lo abbiamo detto più volte, lo ricordiamo per l'ennesima volta: è l'unico paese europeo di grandi dimensioni a non avere per esempio nessun limite all'utilizzo del contante. E pensate cosa significa questo rispetto alla penetrazione della criminalità organizzata, che anche in Germania è molto consistente, non è certo solo quella all'insegna, come dire, dell''ndrangheta, che comunque è una delle più forti. Questo, e quindi il sistema finanziario tedesco diventa oggetto di dibattito in un momento molto critico, perché tra pochi giorni, tra meno di una decina di giorni, ci sarà il voto per il rinnovo, come dire, del Parlamento tedesco e la fine dell'era Merkel e l'apertura di una nuova fase nella quale il dibattito anche sulle questioni finanziarie potrebbe diventare per la prima volta un pochino più rilevante, un po' più serio.
A proposito di Merkel, lo dicevo stamattina al Demone del Tardi, ha visto che faranno la serie di Netflix tipo The Crown con protagonista la Merkel?
Sentito,
la guarda?
Sì, ho sentito. Ma sì, potrei guardarla, sì, sì, in effetti potrebbe avere un suo interesse, insomma.
Lo sapevo che questa le sarebbe piaciuta. Senta, nel frattempo le scrivono alcuni ascoltatori che le chiedono se può divulgare elementi base di teoria e tecnica per raccogliere i fichi d'India nel modo corretto.
Faccio fatica, so solo che bisogna, come dire, lasciarle un attimo perché facciano cadere gli aghi, le spine, che altrimenti si infilano, come nel mio caso, sempre nelle mani e non sto mai attento.
Ah, perché si è spinato con i fichi d'India quest'estate?
Mi succede spessissimo di spinarmi, perché sono un fan dei fichi d'India, ma poi ne ho delle conseguenze devastanti.
Ma quindi poi, come nelle favole di Esopo, porta a eterna gratitudine a chi le tira fuori la spina dalla zampa?
No, faccio da solo.
Fa tutto da solo.
Ce n'ho una che si è praticamente incorporata nella pelle del piede.
Ah, è grato a se stesso comunque alla fine.
Sono grato alla mia stupidità.
Tra l'altro la tenga lì quella spina che c'è nel piede, perché visto che faremo prima o poi la campagna abbonamenti, a quel punto la estraiamo magari in diretta e la proponiamo come reliquia agli ascoltatori per un mega abbonamento. Per cui
mi sembra più facile usare una cravatta che la spina, essendo incorporata ormai non posso più. Dovrei fare un'operazione, come dire,
a piede aperto.
Ma
la facciamo, non c'è problema. Cioè, facciamo tutto.
Il piede adesso è a posto, perché mi devo rendere meno matto di un piede.
Ma non la menomiamo. Il genere medical va tantissimo, non solo in televisione. E quindi se poi abbiamo pure la regola, va bene, poi trattiamo la vicenda, ma comunque la facciamo sta cosa perché ne vale la pena. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti a Open Fiber, che è la fibra ottica, giusto?
Sì, esatto, nel dibattito, come dire, questa vicenda è finita un po' in terzo, ultimo piano, ma invece è cruciale, lo sappiamo, è cruciale per il PNRR, è cruciale per gli investimenti, è un elemento fondamentale per la competitività, diciamo, e l'attrattività anche dell'Italia in una nuova era anche della dimensione del lavoro, è la questione della banda larga e quindi di come il governo, quello precedente ovviamente, non so perché l'impostazione è stata dettata prima, di come il governo, le istituzioni pubbliche cercheranno di governare i disastri prodotti all'epoca dalla privatizzazione disgraziatissima della vecchia Telecom con annessa la rete. L'opzione di lavoro sembra peggiore del male, nel senso che i documenti ufficiali che sono stati trasferiti all'antitrust europeo evidenziano che di fatto si sta prospettando un nuovo monopolio nella costruzione della rete a banda larga, un monopolio che però non è nelle mani pubbliche direttamente, ma è un monopolio che vede l'asset principale nelle mani di CDP, Cassa Depositi e Prestiti, che certo è controllata dal MEF, ma è comunque un'istituzione economico-finanziaria, insieme a un investitore finanziario, Macquarie, e a il fondo speculativo americano KKR, che forse alcuni ascoltatori si ricordano perché era uno dei cosiddetti fondi avvoltoio, era quello a cui si faceva riferimento anche nel film di Richard Gere. Ora che la rete possa finire appunto nelle mani di questi soggetti invece che sotto il controllo pubblico, secondo il mio punto di vista è una scelta pessima e avrà anche delle conseguenze negative dal punto di vista dell'accesso per gli operatori che poi devono offrire i servizi sulla rete di telecomunicazione a banda larga che deve essere sviluppata all'interno del paese. Vedremo se l'Unione Europea interverrà in una fase nella quale negli ultimi, diciamo, 12-18 mesi tutta la linea di tendenza europea è cambiata profondamente, si sta stoppando, diciamo, la politica impostata dall'Unione Europea contro gli aiuti di Stato, contro una presenza eccessiva di monopolisti nel sistema economico, in forza appunto del cosiddetto reshoring, cioè il ritorno delle attività strategiche sotto il controllo dei singoli paesi, e questa attività non governata rischia di produrre solo effetti negativi.
Notavo con rammarico che non mi ha messo in scaletta la truffa alla mamma di Valeria Marini, che è un tema su cui ha investito molto anche oggi la stampa nazionale. Credo sia un peccato.
Mi piace.
Credo sia un peccato, perché dovremmo investire maggiormente, secondo me, sul mainstream quest'anno. Mentre invece ero certissimo, tanto che l'avevo già annunciato in giorni non sospetti al Demone del Tardi, che sarebbe andato a nozze con il grande crack immobiliare cinese.
Beh, c'è ben d'onde stante le dimensioni di questo crack. Non si chiama ancora così, ovviamente stanno facendo di tutto per evitare, no, che si manifesti questo vero e proprio crack.
Anche se la posizione debitoria del gruppo immobiliare in questione richiama, come dire, i volumi e anche i rischi di quello che fu Lehman Brothers ai tempi della crisi dei mutui subprime.
Infatti. Sì, viene già definita, diciamo, la Lehman Brothers cinese, questo fallimento di fatto di Evergrande. Stiamo parlando del secondo gruppo immobiliare del paese asiatico, 300 miliardi di dollari di debito complessivamente, si dice, si vocifera, non è assolutamente in grado di rimborsare. In questo momento la situazione è drammatica persino per il pagamento delle cedole, perché su questi 300 miliardi di dollari fino alla fine del 2022 Evergrande dovrebbe versare complessivamente 669 milioni di cedole, e non ce li ha, nei suoi conti non sono assolutamente disponibili. Il prezzo dell'azione dei bond e delle azioni sono crollati. Pensate che l'Evergrande Dollar Bond 2022, quello in scadenza appunto alla fine del 2022, è crollato da 5,5 dollari a 25 cent, questo solo per delineare la situazione. Cosa sta accadendo? Beh, lo Stato ha annunciato, lo Stato cinese, che non interverrà direttamente, ma ci sta pensando in realtà l'amministrazione del Guangdong, dove ha sede il gruppo, che ha appunto sede a Shenzhen, cercando di tamponare appunto questo crack che fa un po' pandan con quello di cui avevamo parlato proprio alla fine della stagione, cioè la Suning di Zhang Jindong, che anch'essa è molto legata negli affari a Evergrande, e che in quel caso invece era stato salvato direttamente dallo Stato cinese. Di questi 300 miliardi, l'elemento più pericoloso è che questi 300 miliardi di obbligazioni sono nel portafoglio di decine di migliaia di cinesi, di piccoli risparmiatori cinesi, oltre che anche di gruppi finanziari cinesi. Jack Ma, che come noto è il fondatore di Alibaba e il primo azionista, potrebbe perdere, si vocifera, alcuni miliardi di dollari, perché aveva investito appunto nei bond di Evergrande.
E poi c'è pure il mercato ombra.
Sì, e poi questa vicenda sta portando i riflettori sul cosiddetto mercato ombra. Vi diamo alcuni numeri così per capire di che cosa stiamo parlando, così come quando c'era stato il crollo di Lehman Brothers abbiamo scoperto appunto che c'era il cosiddetto shadow banking americano. Ecco, quello cinese non è da meno, insomma. Ufficialmente, le statistiche ufficiali stimano il debito cinese pari a circa 15.000 miliardi di dollari, cioè un po' sopra il 100% del PIL. Il PIL cinese è di circa 14.000 miliardi, ma il segmento, diciamo, del debito ombra, del cosiddetto shadow banking cinese ammonterebbe a 54 miliardi di dollari, 54 trilioni, quindi cifre gigantesche, e un crack di un operatore del mercato, diciamo, ufficiale, perché stiamo parlando appunto di Evergrande, potrebbe scatenare una crisi finanziaria, in questo caso partendo dalla Cina, che spaventa tutti gli operatori e anche i regolatori a livello globale.
Le 9:24 minuti, siamo praticamente arrivati al termine della trasmissione, ma il giorno delle locuste anche quest'anno non si può chiudere senza di lei, la rubrica Veneto.
Mi piace figo e con la lugane che Gigetta dammela per carità, Gigetta dammela per carità, Gigetta dammela per carità. Mi piace figo e con la lugane che Gigetta dammela per carità, Gigetta dammela per carità, per carità.
E la rubrica Veneto oggi ci porta a Bibione per una mega inchiesta sulla camorra del litorale veneto.
Sì, perché è scoppiata ieri con una inchiesta appunto che è stata condotta dai finanzieri e dalla direzione distrettuale antimafia della magistratura di Trieste, ha portato all'arresto persino del presidente dell'associazione dei commercianti di Bibione, che è Giuseppe Morsanuto, che avrebbe sostanzialmente trattato i voti per la sua elezione presidente dei commercianti grazie ai voti appunto della camorra. Complessivamente sono 9 gli arresti per una organizzazione criminale che avrebbe penetrato tutto il litorale del nord-est, tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, tra ritorsioni, minacce, operazioni di vera e propria intimidazione nei confronti degli operatori economici. Ricordiamo solo che questa operazione contro la camorra segue quella sull'Andrangheta, sempre nell'area, diciamo, del litorale veneto, e quindi il Veneto fa i conti con la penetrazione ad alto livello e a più livelli della propria economia della criminalità organizzata.
E con queste atmosfere che stanno di gondola andiamo a chiudere questa prima puntata del giorno delle locuste, non prima però di dire, caro professore, che abbiamo un vincitore, anzi una vincitrice, si chiama Elena e ha risposto esattamente al quiz del giorno delle locuste di questa stamattina, un quiz diabolicamente pensato dal professor Di Stefano in persona. Qual era il quesito? Mettendo due gas uno vicino all'altro perché si ottiene un topo, e la vincitrice Elena proprio su Twitter ha postato lui: gas gas, il topo grasso di Cenerentola ha vinto. Ha capito?
Complimenti.
Due gas uno vicino all'altro fanno gas gas,
sì.
Il topo
fanno gas gas, sì. Penso che io invece dell'indovinello farei volentieri, come avevamo messo in scaletta, una rubrica su Twitter, ma ne parliamo la prossima volta.
Ma c'è la rubrica su Twitter dell'indovinello?
No, non dell'indovinello, una rubrica sugli economisti che litigano. Forse economisti che litigano su Twitter, in particolare Marattin, il presidente.
Ah, bella quella di Marattin, l'ho visto il flame di Marattin col suo ex professore che gli dà della bestia.
Bello,
ne parliamo la prossima settimana. Però intanto mi ha dato una bella idea. Il quiz d'ora in poi lo facciamo su Twitter. Bravo professore. Arrivederci alla prossima settimana. E brava Elena che ha vinto.
Bravo.